Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Secondo l'intenzione che abbiamo raccolto anche nella messa di ieri per la pace in Siria in modo speciale, continuiamo in questi giorni ad ascoltare la voce di coloro che sono nella grande tribolazione, nella paura, e raccomandiamo anche al Signore tutte le vittime. Iniziamo l'Eucarestia chiedendo la purificazione della nostra mente e della nostra vita.
Dalla lettera di Giacomo al capitolo secondo, i versetti dall'8 al 15. Certo, se adempite quella che, secondo la Scrittura, è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori, poiché chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un solo punto, diventa colpevole di tutto. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha avuto misericordia. La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Parola di Dio.
L'espressione del versetto 9 del capitolo 2 della lettera di Giacomo abbiamo già visto, lo vediamo oggi meglio, ci dice che è un brano che dobbiamo considerare unitario, dove c'è la parola parzialità che è il tema principale enunciato al versetto 1. Ecco, non con parzialità, ecco, dovete, io intendevo, non abbiamo fatto il dialogo, comunque non con parzialità dovete imitare il Signore Gesù, io credo che voglia dire questo, però oggi non abbiamo da insistere sul versetto 1. Il versetto 9 ci fa capire che anche il comandamento regale, cioè il principale, che qui è ricordato, è inserito in questo tema. La parzialità, cioè, va contro questo comandamento, secondo questa interpretazione, e anche i versetti che seguono, penso che dobbiamo intenderli in senso unitario, in modo che i versetti 12 e 13 sono un po' la conclusione di questo tema. Ecco, vediamo comunque insieme, a partire in particolare dal versetto 8.
Io dico una piccola cosa sul versetto 8, che non mi ha mai convinto, è come suona la traduzione, che forse è anche letterale, ma è il tono della sintassi che in italiano suona male, cioè dire certo si adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura, fate bene, ma se fate distinzione di persone, come se fosse uno sminuire e amerai il prossimo tuo come te stesso. Se invece si intendesse o si traducesse addirittura in questo modo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura, amerai il prossimo tuo come te stesso, è così che fate bene, cioè è così che fate bene, ma invece, cioè il bene lo fate se adempite questo comandamento. Non so se mi sono spiegata. È come suona in italiano quel versetto 8, che sembra un po' uno sminuire.
È una sfumatura importante, sì.
Cioè, fate bene se voi adempiete questo comandamento, cioè come dire che è il più importante. Poi un'altra cosa rispetto a quello che ha detto Giovanni Paolo già più volte, cioè che questa legge di libertà è la Torah. Mi sembra che la pericope di oggi lo confermi, nel senso che cita dei precetti della legge antica, dicendo che, però ha citato anche l'esempio di Gesù. Quindi evidentemente Giacomo dice la legge della scrittura è da interpretarsi come l'ha interpretata Gesù, cioè vede un tutt'uno gli insegnamenti di Gesù come interpretazione di quello che aveva detto Dio nella legge antica, perché parla della gerarchia dei comandamenti e del rapporto dei comandamenti tra loro, no? Chiunque osservi tutta la legge ma la trasgredisca anche in un punto solo diventa colpevole di tutto. E poi parla di questa legge di libertà, quindi sta citando i comandamenti antichi, quelli validi sempre, quelli validi sempre. E l'ultima cosa, forse può fare impressione che dica colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere, e dice se tu commetti adulterio
non commetti adulterio,
sì, se tu non commetti adulterio ma uccidi ti rendi trasgressore della legge. Cioè nella nostra questa logica ci stupisce, perché uccidere è più grave che commettere adulterio nella nostra sensibilità. Mi chiedo se questo uccidere qui non abbia anche quella sfumatura più profonda di uccidere il povero non facendogli giustizia, cioè non facendogli misericordia.
I versetti 12 e 13, allora dice, parlate, agite come persone che devono essere giudicate. Dunque, la misericordia copre anche, mi sembra di capire, un eventuale giudizio negativo, cioè se c'è una, copre molti peccati, diciamo, serve da deviatico per forse per la salvezza. E poi mi ricordavo, adesso non lo trovo, un brano del Vangelo che dice misericordia io voglio e non sacrifici.
A proposito di questa legge regale, questo comandamento più importante, io avevo riletto Romani 13:8, che conosciamo benissimo, ma mi sembrava un condensato, insomma. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, poi dice, non commetterai adulterio, non uccidere, non ruberai, eccetera. E qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola, amerai il prossimo tuo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è la carità.
Ma la parola sull'unità della legge, perché ogni precetto è dato da Dio, quindi trasgredirne uno è trasgredire comunque l'autorità del Signore e quindi mettere in discussione tutto. Non significa però mettere tutto identico, infatti dice la legge regale. A me sembra che questo sia molto, molto simile a Matteo 23:23, è uno dei guai, diciamo, nella polemica contro gli scribi e i farisei, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge. La giustizia, la misericordia, la fede. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Cioè che Giacomo inviti a un'osservanza completa e vera, anche ritorna al versetto 12, così parlate e così fate. Cioè mi sembra che ci sia una gerarchia, c'è cioè una legge regale, l'amore del prossimo, c'è una priorità nel giudizio che è la misericordia, c'è una necessità di fare non solo di dire, in questo quadro qua lui poi spinge, mi sembra, a una fedeltà totale, quindi io l'ho trovato molto esigente. Ma il fatto che sia esigenza rispettare tutto non vuole annullare quello che comanda anche le osservanze più minute, il punto che orienta le osservanze più piccole.
Ma io non dico molto perché non ci ho pregato abbastanza, anzi quasi niente direi, però mi sembra che ancora oggi sia molto sotteso il capitolo 5 di Matteo, a parte i versetti ovviamente che sono citati in Matteo e qui, ma poi al versetto 19 del capitolo 5 dice: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poi ce ne sono altri di versetti. E poi conclude appunto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quindi mi sembrava che anche quest'ultimo versetto di oggi, sulla misericordia, mi sembra un imitare il Padre in fondo. Siate misericordiosi come...
È già stata richiamata la non semplice comprensione della sintassi del versetto 8. Forse abbasso, è solo una domanda piccola di senso, ma a me fa un po' di difficoltà anche il ma dell'inizio del versetto 9, perché secondo me in italiano ci vorrebbe un quindi, perché è una conseguenza del grande precetto amerai il prossimo tuo. Quindi, se fate favoritismi, commettete peccato. Il ma mi mette un po' in difficoltà, ma è una cosa piccola rispetto a quelle importanti che sono state sottolineate poi fino adesso.
Non so se riesco a esprimere, avendo ascoltato, non ci avevo pensato prima, la mia idea qui. Partirei da quello che diceva prima, che citava Maria Linda prima, sia molto interessante, cioè Romani 13 è comune con questo, la legge si riassume in questo comandamento, anche Gesù, e anche in realtà il Levitico, perché pone al centro di tutto il libro questo comandamento. Però Paolo, scrivendo ai dei gentili, dice loro praticamente: se uno osserva questo comandamento, ha osservato tutta la Torah. Non intende dire che hanno osservato il sabato o hanno osservato le leggi rituali, intende dire che la Torah si riassume tutta qui. Questo è un principio tradizionale ebraico che accomuna Gesù, Paolo, qui Giacomo. Giacomo è molto fedele all'insegnamento di Gesù, ci sentiamo l'eco. Il problema di Giacomo è un altro. Lui scrive degli ebrei, non ha bisogno di dimostrare questo, questo è il presupposto. Ha bisogno di dimostrare che la parzialità va contro la Torah, e in particolare contro la legge regale della Torah. E quindi, secondo passaggio che deve dimostrare, che uno non può ritenersi osservante della Torah se anche in un punto solo la... che è un osservamento un po' diverso, anche se in un punto solo non la osserva. È quello che dice dopo. È chiaro che uccidere è una cosa più grave, io penso, anche per lui, ecco, che per esempio la parzialità di per sé, oggettivamente, non è che non penso che Giacomo ritenga che la parzialità sia peggio che ammazzare uno, cioè. Ci potrebbe essere dietro l'insegnamento di Gesù, ma mi sembra che l'interesse suo qui è mostrare che se uno va con... e questo, anche questo è tradizionale sicuramente, comunque è comune anche ad altri insegnamenti, lo troviamo nel Talmud questa cosa, cioè se uno va contro un comandamento non può considerarsi osservante della Torah, è trasgressore. Notate che dice, non dice che è trasgressore di quel comandamento, è trasgressore della Torah trasgressore della legge. È questo che voglio stabilire. Quindi l'importanza di osservare e di non fare parzialità, perché la parzialità, se uno fa così, va contro la legge e si mette fuori, non è un osservante della legge. A me sembra che voglia dire questo, però si può riflettere ancora su questo, e che per questo sviluppa l'argomento, ha bisogno di sviluppare l'argomento nel versetto 11 e il versetto 10 è ancora più esplicito, è colpevole di tutti i comandamenti. Questo potrebbe far problema, ma lui lo dice come una cosa ovvia, tradizionale, non è contestabile, si vede che è affermabile nella tradizione. Lui vuole dice tutto questo non per dire che, come dice Paolo ai gentili, basta che osservate questo, se va tutta la Torah, ma per dire a queste comunità che fare la parzialità significa mettersi fuori dall'osservanza della Torah. Non si può essere, sembra che l'assistenza sia questo. E quindi anche i versetti 12 e 13 io li sentirei come una conclusione su questo punto. Cosa c'entra la misericordia? Non ne ha mai parlato fino adesso. Evidentemente, penso io, collega l'amore per il prossimo nel senso di non fare parzialità con la misericordia. Questi sono comandamenti dell'amore. I comandamenti dell'amore nella scrittura vanno al di là e presuppongono sempre la misericordia. Penso io qui, perché altrimenti perché tirerebbe fuori la misericordia? Cioè il versetto 12 e 13, il versetto 12 nel suo rapporto con 13 fa molto problema anche gli esegeti, a mio parere, perché, e anche la traduzione della CEI è un po' equivoca su questo punto, a mio parere perché nel versetto 12 la cosa importante non è il fatto che la legge sia chiamata legge di libertà, come se ci fosse un'altra legge che non è di libertà. Cioè non vuol dire ciascuno pensi e agisca tenendo conto che sarà giudicato da una legge di libertà. No, la legge di libertà è la legge, chiamata così per onore, è un suo titolo, è una legge che dà la libertà a chi la osserva. Secondo me vuol dire ciascuno in ciò che pensa e in ciò che fa tenga conto che sarà giudicato dalla legge. E perciò conclude col versetto 13, quindi sarà giudicato e quindi conviene far misericordia, perché appunto, come diceva anche Stevio, citando un altro passo diverso, ecco, perché la misericordia copre la moltitudine dei peccati, qui appunto chi non è misericordioso, cioè chi fa parzialità verso il prossimo, sarà giudicato severamente. Invece chi osserva la legge regale otterrà misericordia. Questo è un insegnamento che troviamo anche in Gesù, no? Gesù, ma non solo in Gesù, adesso non ho fatto un'indagine, forse voi potete ricordare anche qualche altro passo di qualche altro scritto dove si ricorda questo principio, ma già nel Siracide, già nell'Antico Testamento c'è questo, che, o nella Sapienza stessa che abbiamo meditato, cioè che il giudizio è severo verso coloro che, no, là è diverso, è verso quelli che sono grandi, invece qui verso chi qui è Gesù, l'insegnamento di Gesù c'è sicuramente, chi fa misericordia otterrà misericordia, abbiamo nelle beatitudini in positivo, beati quelli che fanno misericordia perché otterranno, i misericordiosi perché otterranno misericordia.